Ciao ragazzi, riprendiamo dove avevamo lasciato il nostro discorso, vale a dire al capitolo 12 del vostro libro, quello che riguarda le guerre d'Italia nel sistema politico europeo. Guerre d'Italia che vi ricordo vanno dal 1494 al 1559. Vorrei, durante questa lezione, riepilogare tutto ciò che accade in Italia nel 400. Proprio per comprendere appieno e in maniera sintetica e riassuntiva tutti i processi che riguardano la nostra penisola, che vengono molto molto influenzati anche alla fine del secolo, quindi alla fine del 400, i primi anni del 500, dall'influenza delle grandi nazioni europee, in modo particolare Francia e Spagna. Riprendiamo il nostro discorso dall'Italia nel 400. In questo periodo l'Italia si caratterizza da una grande frammentazione geopolitica. Che cosa vuol dire? Che il nostro territorio, la nostra penisola, non costituiva un unico regno, un'unica nazione, ma era divisa geograficamente e politicamente in tante piccole realtà, governate in modo completamente diverso l'uno dall'altro. Abbiamo visto al nord dell'Italia settentrionale soprattutto si sviluppano le signorie e i principati. La più importante di queste realtà è il Ducato di Milano, che è governato prima dalla famiglia dei Visconti e poi dalla famiglia degli Sforza. Tra le repubbliche, e parliamo sempre dell'Italia settentrionale in modo particolare, la più importante è la Repubblica di Venezia, governata da un ristretto numero di famiglie nobili e aristocratiche. Verso il centro, nel centro Italia, ci sono anche le repubbliche di fatto rette da signori, quelle che noi abbiamo chiamato durante le nostre lezioni le effettive signorie. La più importante fra queste signorie è la Repubblica di Firenze, governata dalla dinastia dei Medici. Poi, che cosa troviamo al centro Italia? Una forma di teocrazia, cioè in cui il potere è nelle mani del rappresentante religioso. Ovviamente mi sto riferendo allo Stato della Chiesa, che viene governato dai vari papi, dai vari pontefici che si susseguono nel corso del Quattrocento e che, abbiamo sempre detto, detengono un potere che è sempre più politico ed è sempre meno religioso, nel senso che i papi si interessano sempre di meno alla morale e alla vita religiosa dei propri fedeli e si avvicinano sempre di più ad essere dei veri e propri re del loro territorio. Al sud, infine, ci sono due grandi monarchie, il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia. Il più importante in questo periodo è il Regno di Napoli, che è governato dagli aragonesi. Tutte queste cinque realtà, quindi signorie e principati, repubbliche, repubbliche rette da signori, teocrazie e monarchie, compongono i diversi stati regionali che fanno parte dell'Italia e che si scontrano l'uno con l'altro per ottenere la supremazia nella penisola. Tra essi non prevale nessuno. I loro scontri determinano una situazione di profonda debolezza. Di questa situazione di estrema debolezza, alla morte di Lorenzo il Magnifico, quindi dopo il 1492, approfittano le due più grandi monarchie nazionali europee di quel periodo, vale a dire la Francia e la Spagna. Queste due grandi monarchie si scontrano in quelle che vengono definite guerre d'Italia, che durano dal 1494 al 1512. Il vostro capitolo arriva al 1559 perché ha uno sguardo molto più lungo rispetto a quanto accade durante queste guerre. Le effettive guerre d'Italia terminano nel 1512. Le conseguenze delle guerre d'Italia terminano, diciamo, hanno una conclusione nel 1559 con la pace di Cateau-Cambrésis. Questa pace pone fine alle guerre e sancisce, vale a dire, porta a compimento il dominio della Spagna su Milano, su Napoli, su Sicilia, sulla Sardegna e sullo Stato dei Presidi, che era un insieme di fortezze e di porti lungo la costa della Toscana. L'inizio delle guerre d'Italia si data nel 1494, quando Carlo VIII, re di Francia, scende appunto in Italia per rivendicare il trono del Regno di Napoli. Se vi ricordate, a Napoli c'era la famiglia dei D'Angiò, che aveva origini francesi. Morto il re D'Angiò di Napoli, la famiglia reale di Francia rivendica per sé il trono di Napoli. Quando scende in Italia, non trova Carlo VIII alcuna resistenza da parte degli stati che deve attraversare. Stringe accordi con il signore di Milano, Ludovico il Moro, stringe accordi con Piero de' Medici e quindi oltrepassa la signoria di Firenze, la Repubblica di Firenze, retta come fosse una signoria dalla famiglia Medici, oltrepassa lo Stato della Chiesa e infine giunge a Napoli, dove Carlo VIII Valois, re di Francia, si fa incoronare re nel 1495. Nello stesso anno, Venezia, ricordiamo che è una repubblica indipendente, scusate, da tutti gli altri stati, Venezia, sempre nel 1495, organizza una coalizione antifrancese. Cosa fa praticamente? Mette insieme altri stati, altri piccoli stati, per andare contro questa offensiva francese. Quali sono gli stati che fanno parte di questa lega antifrancese? Lo Stato della Chiesa con Papa Alessandro VI, il re di Spagna e di Sicilia, Ferdinando II d'Aragona, l'imperatore Asburgo e Ludovico il Moro, signore di Milano, che voleva riscattare gli accordi che aveva preso qualche tempo prima. Questa coalizione antifrancese vince una prima fase della guerra militarmente e Carlo VIII di Valois è costretto a ritornare in Francia. Abbiamo visto l'altra volta come anche Firenze, aveva stretto attraverso la famiglia Medici degli accordi con il re di Francia e per questo da Firenze i fiorentini cacciano la famiglia Medici. Il potere viene preso da un uomo che si chiama Girolamo Savonarola, che nel 1494 instaura a Firenze una repubblica sulla base di principi di rinnovamento morale e di provvedimenti democratici. Ovviamente l'azione di Savonarola si trova in contrasto con il modo di vedere la politica degli aristocratici, che vedevano bene il rientro dei Medici. E così Papa Alessandro VI lo scomunica, lo accusa di eresia e lo condanna alla morte sul rogo. Dopo Savonarola, la Repubblica viene retta da Pier Soderini fino al 1512. E poi, dopo il 1512, ritornano i Medici. Avevamo lasciato nel 1495 Carlo VIII, re di Francia, ritornato in Francia perché aveva perso le battaglie, aveva perso questa prima fase della guerra contro la coalizione antifrancese. Il suo successore, Luigi XII, sempre re di Francia, scende nuovamente in Italia nel 1499. In questa circostanza conquista Milano un'altra volta e stringe accordi con il re di Spagna, Ferdinando d'Aragona. Si alleano Francia e Spagna per conquistare il sud d'Italia, tanto che nel 1501 Luigi XII di Francia viene dichiarato re di Napoli. Tuttavia, nel 1503 gli spagnoli, che non tengono più fede al patto concluso con i francesi, gli spagnoli dichiarano guerra ai francesi e li sconfiggono. Si apre così nel 1504 una tregua. Durante questa tregua, Francia e Spagna si spartiscono, quindi si dividono ufficialmente i territori italiani. Ferdinando d'Aragona, quindi gli spagnoli, si prendono Napoli. Luigi XII, vale a dire i francesi, si riprendono Milano. A questo punto, l'unica nazione, l'unico Stato italiano ancora effettivamente indipendente è la Repubblica di Venezia. Papa Giulio II, vedendo di cattivo occhio le intenzioni di Venezia, promuove la Lega di Cambrai, si scrive Cambrai, promuove questa Lega di Cambrai contro Venezia. Quali sono gli stati che fanno parte di questa Lega? Sono gli stati che vogliono mantenere la propria autonomia, ma a cui soprattutto mette paura l'indipendenza di questa piccola repubblica, che, vi ricordo, è una repubblica molto ricca, è il punto di riferimento per il commercio marittimo verso Oriente. Quindi gli stati che fanno parte della Lega di Cambrai sono ovviamente l'impero, la Francia e la Spagna, che si uniscono insieme a Papa Giulio II appunto contro Venezia. I veneziani vengono ovviamente sconfitti nel 1509 e Venezia rende al Papa i territori che in questo periodo gli aveva strappato. Giulio II allora, cioè il Papa, torna indietro nelle proprie intenzioni, abbandona la Lega di Cambrai e si allea con Venezia e la Spagna nel 1511 e forma la Lega Santa, un insieme di nazioni il cui scopo è quello di sconfiggere la Francia. Alla fine di queste guerre d'Italia nel 1511, abbiamo detto, Milano passerà direttamente agli Sforza perché la Francia sarà sconfitta.